Leggiamo questa mattina, fratelli e sorelle, nel libro della Genesi. Leggeremo due passi, uno nell'Antico e uno nel Nuovo Testamento. Genesi, il capitolo 17. Genesi capitolo 7, dal versetto 1 a 8. Genesi 17, 1 a 8. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente». Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: «Quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò moltiplicare grandemente e ti farò divenire farò divenire nazioni, e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan, in possesso perenne. Abbiamo letto i versetti precedenti. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan, in possesso perenne, e sarò loro Dio. Leggeremo anche un passo nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, Romani capitolo 4, leggiamo dal versetto 13 al 25. Romani 4, 13 a 25. Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata, poiché la legge produce ira. Ma dove non c'è legge, non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede di Abramo. Egli è il padre di noi tutti, come è scritto: «Io ti ho costituito padre di molte nazioni», davanti a colui nel quale credette, che Dio fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: «Così sarà la tua discendenza». Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era già svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Però, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Or non per lui soltanto sta scritto questo, che gli fu messo in conto come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Fin qui la parola di Dio. Amen. Abbiamo letto questa mattina fratelli, sorelle ed amici, che ad Abramo Dio apparve quando egli aveva 90 anni, rinnovando le sue promesse e la sua promessa che ci interessa questa mattina, la promessa della terra. A un Abramo novantenne Dio venne per rinnovare le sue promesse, ricordando ad Abramo che a te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne. Questa non è la prima volta che Dio fa questa promessa ad Abramo. Dio aveva già fatto questa promessa tempo prima, ma a questo punto della vita di Abramo ci sono due novità e vorrei attirare la vostra attenzione, vorrei che voi meditaste con me sulle circostanze, sulla situazione nel quale si trova Abramo, per comprendere meglio la cosa che vorrei comunicarvi questa mattina. Uno, adesso che Dio appare ad Abramo e Mosè ce lo dice, Abramo aveva 99 anni. Non aveva 15, non aveva 20 o neanche 30 o 40, ma 99 anni. Quando Dio venne e gli disse, sai, 99enne, ti darò questa terra dove tu stai come straniero. Mosè, perché è Mosè che ci racconta queste cose, Mosè è l'autore del libro della Genesi. Mosè ha scritto un salmo fra i nostri 150 salmi che ci sono nelle nostre Bibbie, c'è una scritto da Mosè che è il salmo 90. Mosè in quel salmo, riflettendo, meditando dinanzi a Dio sulla brevità della vita umana sulla terra, nell'aldiquà, Mosè scrisse: i giorni dei nostri anni arrivano a 70, o per i più forti a 80, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. I nostri anni arrivano a 70 e per i più forti a 80. E nel passo che noi abbiamo letto, Dio viene a un 99enne per dirgli: io ti darò la terra. Ora mettetevi nei panni di Abramo mentre Dio sta lì e ricorda ad Abramo: guarda questa terra sul quale tu stai, Abramo, io te lo darò in eredità perenne. Non so cosa penserete voi, ma io nella mia testa frulleranno pensieri del tipo: Signore, grazie per la promessa della terra, ma non so se tu sai, io ho 99 anni, non ho 20 anni, non ho tutta la mia vita davanti per godermi di questa terra e di tutto quel che ci sarà, delle tue benedizioni, del frutto della terra e di tutto ciò che tu intende darmi su quella terra. Un 99enne non passa molto del suo tempo a pensare alle cose che godrà per la vita, giusto? Lo fa un ventenne o un quindicenne. Ma 99 anni, un po' tardi per pensare alla terra e alle benedizioni che noi possiamo ricevere. Ma poi c'è di più, oltre a questo fatto dell'età di Abramo quando Dio venne e gli fa la promessa della terra. Tempo prima di questa promessa Dio aveva già detto ad Abramo, questo lo leggo, non c'è bisogno che voi lo potete verificare a casa, al capitolo 15, quando Dio per confermare, per fortificare la fede di Abramo, quando Dio disse ad Abramo: io ti darò la terra, e Abramo chiese a Dio un segno: da che cosa saprò, Signore, che tu manterrai questa promessa? E Dio fa un rito particolare, un rito di quei tempi, chiede ad Abramo Abramo di prendere degli animali, di tagliarli, di mettere uno di qua e uno di là, e Dio passò in mezzo agli animali e Dio fa una promessa, un giuramento ad Abramo, e in quell'occasione Dio aveva già detto ad Abramo, fra le altre cose: quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Abramo aveva già detto ad Abramo, Dio aveva già informato Abramo: quanto a te, tu te ne andrai presso i tuoi padri, cioè tu morirai e dopo la tua morte i tuoi discendenti saranno per 4 secoli schiavo di un'altra nazione, e dopo 4 secoli io giudicherò la nazione che li ha oppressi e li farò ritornare e gli darò la terra in eredità. Ma prima di tutto questo tu te ne andrai presso i tuoi padri in pace dopo una prospera vecchiaia. Cioè Dio aveva già informato Abramo che egli sarebbe morto prima che i suoi discendenti entrino nell'eredità promessa. Ora ci sono queste due faccende. Uno, l'età avanzata di Abramo quando Dio gli rinnova la promessa, e due, il fatto che a quest'uomo anziano Dio aveva già detto che no, tu non vedrai, tu non diventerai proprietaria di questa terra in questa vita, ma tu andrai presso i tuoi padri. Per poter comprendere il significato della promessa di Dio ad Abramo, io darò questa terra dove tu stai, noi dobbiamo comprendere che Dio è il Dio della vita. Che Dio è il Dio della risurrezione. Se non fosse per questo, questa promessa di Dio ad Abramo sarebbe una cosa di poco conto, non è vero? A cosa serve quando hai 90 anni e Dio viene da te, ti promette un grande territorio sulla terra, se fra non molto devi lasciare tutte queste cose? Come disse quel discendente di Abramo nel Nuovo Testamento, a cosa servirà un uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Che cosa serve avere tutto il mondo se tu non sei qua nel mondo per goderti delle cose che ci sono nel mondo? Questa promessa di Dio ad Abramo ha un senso? Sì, Abramo, tu hai 99 anni. Sì, tu andrai presso i tuoi padri, ma ti prometto che io ti darò la terra sul quale stai come straniero. Dio è il Dio della vita, e siccome Dio è il Dio della vita, egli può dare vita dove non c'è vita e ridare vita dove prima c'è vita ma adesso non c'è più. Dio può venire ad Abramo e fargli questa grande promessa: nonostante il fatto che tu dovrai morire e andrai presso i tuoi padri, ti prometto che questa terra sarà tua. Dio può fare questa promessa perché egli è la fonte della vita, perché egli è il Dio della risurrezione. Nel promettere ad Abramo questa terra, Dio implicitamente sta promettendo ad Abramo che Dio gli ridarà la vita, che egli non starà per sempre sotto il potere della morte. Dio sta promettendo ad Abramo: Abramo, io sono il Dio della vita, ti risusciterò, ti farò sorgere dai morti, ti riporterò su questa terra e te la regalerò, te lo darò in dono, in possesso perenne. Dio, chiamando ad Abramo da Ur dei Caldei e portandolo nella terra promessa, ha chiamato Abramo a questo fatto e lo ha addestrato tutta la sua vita a pensare, a credere e a sperimentare il Dio della vita. Un po' più in avanti, quando Dio ritornerà e riprometterà ad Abramo che avrà un seme, che avrà un figlio, che avrà una discendenza, Dio dimostrerà ad Abramo che egli è il Dio della vita. Abramo ormai è in età avanzata, Abramo ormai per quanto riguarda l'avere dei figli è morto, è svigorito, e non soltanto lui, Sara è in età avanzata, è svigorita, non ha più la forza in sé per concepire, per generare la vita. Già prima di essere in un'età anziana, Sara già da giovane era sterile. Perciò possiamo dire che questa coppia era, per quanto riguarda il produrre la vita, il generare vita, era una coppia morta. Ma Dio viene ad Abramo e gli fa una grande promessa. L'anno prossimo tornerò e Sara avrà un figlio. Abramo si mette a ridere, più in là anche Sara si metterà a ridere dietro la tenda quando Dio viene a fare la promessa, e Dio rimprovererà Sara dicendola: perché hai riso quando io ho detto che tu avrai un figlio? Sara in modo comico dice a Dio: no, io non ho riso, perché Sara è nella tenda di là mentre Dio è all'esterno. Dio gli dice: no, tu hai riso, anche se sei lì dietro la tua tenda, vedi che t'ho visto, ti vedo da qui dove sto, ti vedo là dietro la tenda e vedo che tu hai riso, non negare, tu hai riso quando ho detto tu avrai. Lei ha riso perché era anziana e non era più tempo per lei il tempo di concepire, di produrre vita. Ma Dio viene a questa coppia e gli dice: io sono il Dio della vita, io posso rendervi capace di produrre vita anche adesso, ve lo prometto. E poi Dio resta fedele alla sua promessa e dà a questa coppia un figlio come benedizione. E poi quando Dio chiamò Abramo a offrire il suo figlio, lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento ci ricorda che Abramo ubbidì a Dio quando Dio gli disse, gli chiese Isacco in sacrificio, perché Abramo credeva in Dio che risuscita i morti. Dio, dopo aver dato Isacco, aveva fatto ad Abramo la promessa che in Isacco sarà la benedizione, tramite la discendenza di Isacco verrà il Messia, verrà colui nel quale tutte le nazioni della terra saranno benedetti. E poi è arrivato a un certo punto, quando Isacco non è adulto e non è sposato e non ha ancora prodotto dei figli, perché sarà nella sua discendenza che verrà il Messia, Dio fa una richiesta strana ad Abramo. Dio disse ad Abramo: offrimi tuo figlio, vai su questo monte e sacrificami tuo figlio. Ed Abramo ubbidì a Dio. Abramo fece qualcosa di incredibile. E perché lo fece? Lo fece perché egli credette che Dio avrebbe ridato la vita a Isacco, perché Dio gli aveva fatto una promessa e quella promessa non poteva realizzarsi se Isacco restasse fisicamente morto per sempre. E dunque lui fece un ragionamento della fede: andrò, sacrificherò Isacco e Dio ridarà la vita a Isacco e ritorneremo dal monte e ce ne ritorneremo a casa. Di nuovo c'è questa faccenda del Dio che dà la vita. Non è così, sorelle e fratelli, che Gesù spiega il cosiddetto passo del pruno, dove Dio, dopo secoli dopo la morte di Abramo, Isacco e Giacobbe, Gesù, per provare a quelli del suo tempo, i Sadducei che non credevano nella risurrezione, per provare a loro che c'è una risurrezione, Gesù citò il passo: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Se Isacco, Abramo e Giacobbe restano morti per sempre, allora Dio è il Dio dei morti. Ma Gesù ci dice che Dio non è il Dio dei morti, Dio è il Dio dei vivi. E dunque, siccome Dio è il Dio dei vivi, questa vuol dire che Dio si impegna a risuscitare Abramo, Isacco e Giacobbe dai morti. Questo passo attira la nostra attenzione sul fatto che Dio è il Dio della risurrezione. Quando Dio dice a quest'uomo anziano, quest'uomo che poi è destinato come mortale anche lui a lasciare questo pianeta, quando Dio gli dice sì, io ti darò questa terra, Dio gli stava promettendo: Abramo, io sono il Dio della vita, la tua morte non ti separerà né da me né dalle mie benedizioni. La tua morte non ti escluderà né da me né dalle mie benedizioni. Nonostante il fatto che tu, mortale, dovrai passare, ti prometto, ti risusciterò, ti riporterò sulla terra e ti darò la terra sul quale tu stai come possesso perenne per sempre, a te e alla tua discendenza dopo di te. Questo passo, oltre a parlarci di Dio e a informarci che il Dio di Abramo è il Dio della vita, è colui che dà la vita, è colui che ridà la vita, è un passo che ci parla della generosità del Dio di Abramo. La generosità del Dio di Abramo. Dio aveva benedetto Abramo durante la sua vita terrena, non è vero? Dio lo aveva benedetto con l'oro e l'argento, con le capre, le mucche, le pecore, perfino con dei servi, decine, centinaia di servi nella casa di Abramo. Abramo era praticamente il capo di una tribù, e buona parte di questa tribù non erano fino a questo punto i suoi figli, erano i suoi servi, dei servi e delle serve erano nato nella sua casa, sotto le sue tende. Abramo era un principe nel mondo antico, era un uomo ricco. Abramo non era uno di quei uomini che cantano. Abramo era un forestiero sulla terra nel quale egli stava, ma lui non era uno di quei uomini che cantavano: io, vagabondo che sono io, soldo in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Sì, lui cantava lassù mi è rimasto Dio, ma soldi in tasca ne aveva e ne aveva tanta, grazie alla benedizione di Dio. E oltre a tutto questo, Dio regalerà, farà dono ad Abramo Isacco, il figlio della promessa, e rinnoverà il suo patto con Isacco, e poi verrà Giacobbe, e poi le 12 tribù, i 12 uomini che sarebbero diventati i 12 capi del popolo di Israele nell'Antico Testamento. Dio aveva benedetto Abramo in tutti i sensi in questa vita, materialmente e spiritualmente. Ma sapete una cosa? Dio si era impegnato a benedire Abramo ancora di più. Ancora di più? Cosa si può chiedere di più di tutto quel che Abramo ha avuto nella vita, fratello Giuseppe? Sì, Dio viene ad Abramo e dice ad Abramo: sai Abramo, ti ho benedetto grandemente e continuerò durante la tua vita terrena, nonostante la tua tarda età, a benedirti abbondantemente. Ma sai che c'è? Io non mi accontento ad Abramo. Ti prometto che ti risusciterò e continuerò a benedirti ancora. Ritornerai e io continuerò ad essere la fonte di benedizioni eterne per te. Dio non si era accontentato di benedire Abramo durante la sua vita terrestre in questo mondo, ma Dio promette ad Abramo che egli anche nel mondo futuro sarebbe stato il Dio di Abramo. Vi ricordate, fratelli e sorelle, la parola di Abramo, che era la parola di Dio, a quell'uomo ricco nella famosa parabola di Gesù sul ricco e su Lazzaro? Abramo, arrivato a un certo punto, dice al ricco, che è stato ricco sì ma empio, fuori dall'alleanza, dal patto con Dio: figliuolo, tu hai avuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro ha avuto i suoi mali, adesso tu sei nei tormenti senza i tuoi beni, tu non hai più beni e non avrai più beni, mentre qui Lazzaro è consolato. Questa era la parola di Dio all'uomo ricco nella parabola, ma questa non è la parola di Dio ad Abramo. La parola di Dio ad Abramo è: tu hai avuto i tuoi beni sulla terra perché ho voluto benedirti e tu continuerai ad avere beni per tutta l'eternità. Io non mi accontenterò di benedirti solo in questa vita, ma mi impegno a benedirti per sempre, ti darò la vita, ti risusciterò e continuerò a darti beni, continuerò a benedirti, continuerò ad essere il tuo Dio, Abramo. Il nostro passo, la promessa di Dio ad Abramo e alla sua discendenza, ci parla del Dio di Abramo, che è un Dio della vita, il Dio della risurrezione, un Dio che benedice eternamente. E poi questo passo ci parla della promessa della terra. Cos'è questa terra che Dio promette ad Abramo? Se Abramo ormai ha 99 anni, se Abramo se ne deve andare come tutti i mortali, cos'è la terra che Dio sta promettendo quando egli dice: ti darò la terra sul quale tu stai? Anche qui il Nuovo Testamento ci viene in aiuto nell'interpretare questi passi. Lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento ci illumina, allarga questa promessa e ci fa capire cosa intendeva il Signore quando fece questa promessa ad Abramo. Uno dei passi noi l'abbiamo letto in Romani, non so se l'avete notato, ma in Romani quel che Dio si riferisce a, quando Dio si riferisce alla terra di Canaan, quando l'apostolo Paolo cita questa promessa, l'apostolo Paolo lo fa diventare il mondo. È per fede che Abramo divenne erede del mondo. L'apostolo Paolo non usa più l'espressione erede della terra di Canaan, o nell'originale, che è stato scritto in greco, l'erede del cosmo, l'erede del mondo in generale. Quando Dio promise ad Abramo e alla sua discendenza la terra, Dio usa quella terra che Abramo poteva vedere, poteva sentire sotto i suoi piedi, poteva toccare, poteva sentire, nel senso percepire. Dio usa questa terra per dire ad Abramo che tu sarai l'erede del mondo intero. Ebrei, quel famoso capitolo di Ebrei, ci dice che per fede Abramo soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, erede con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. E poi un po' più in là dice: tutti costoro, Abramo, Sara, Isacco, Giacobbe, sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute, salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria celeste, perciò Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. La patria celeste lo chiama l'autore agli Ebrei, la città il cui architetto architetto e costruttore è Dio. Il cosmo, il mondo, lo chiama l'Apostolo Paolo nella sua epistola ai Romani, quando Dio prometteva ad Abramo la terra, egli prometteva ad Abramo questo nuovo mondo, i nuovi cieli e la nuova terra, il mondo nel quale dimora la giustizia, il mondo nel quale non ci saranno le guerre, non ci sarà il dolore, non ci sarà la morte, il mondo nel quale Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi del suo popolo. La terra sul quale Abramo camminava era la terra che giaceva sotto la corruzione, soggetto a vanità. Quel che Dio invece stava promettendo ad Abramo è la nuova terra, sono i nuovi cieli e la nuova terra uniti insieme. Ma vorrei attirare la vostra attenzione su un dettaglio che non vi deve sfuggire, che Dio usò la terra, questa terra, per parlare ad Abramo della città celeste, della città il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Dio, per parlare ad Abramo della sua eredità celeste, non dice ad Abramo: guarda in alto, ti prometto che ti darò benedizione là in su. Dio dice ad Abramo: ti darò la terra sul quale tu stai come straniero. Prendi i tuoi piedi, Abramo, e battilo per terra, e sappi che la terra sul quale tu stai adesso, questa terra io te lo darò in eredità. L'ho detto in qualche altra occasione, non mi ricordo esattamente quando, e lo ripeto: l'escatologia di molti credenti oggi si ferma al quando morirò andrò dal Signore e tutto finisce lì. Quando moriremo tutti ce ne andremo da qualche parte dal Signore, lì in alto, e finisce tutto lì. Ho perfino scoperto che certi credenti fanno una certa fatica e una certa difficoltà a concepire l'eredità eterna dei credenti, come la Bibbia chiama l'eredità dei credenti un'eredità celeste, che non vuol dire qualcosa che sta lassù in alto per sempre chissà dove. Questa città celeste del quale il fondamento e costruttore è Dio, questo nuovo cosmo e la terra e i cieli rinnovati, questa terra liberata dalla schiavitù della corruzione, liberata dalla maledizione di Dio a causa dell'apostasia di Adamo e di Eva, e se mi permettete l'espressione, trasfigurata mediante la potenza di Dio. La terra, la nuova terra, trasfigurata, liberata dalla sua schiavitù, sarà l'eredità dei santi. E i nuovi cieli? Beh, nell'ultimo libro della scrittura, che è il libro più escatologico che ci racconta queste cose, ci racconta dei cieli che scende sulla terra. I nuovi cieli e la nuova terra sono i cieli e la terra che si uniscono quando Cristo ritorna e inaugura il suo regno escatologico. Nel regno escatologico di Dio, il trono di Dio non sarà nei cieli. Il trono di Dio è in cielo e la terra è il suo marciapiede. Ma il mondo del cielo, il trono di Dio scende sulla nuova terra e Dio stende la sua tenda sul suo popolo. Il cielo si unisce alla terra rinnovata, trasfigurata, trasformata per essere la dimora eterna del popolo di Dio. Dio è il Dio della vita e Dio è il costruttore, è l'architetto di questo nuovo mondo che Dio promette ad Abramo. E per concludere, questo passo ci parla del destinatario delle promesse di Dio. Dio non dice soltanto ad Abramo, Dio dice a te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti. Chi è? Cos'è? Chi sono questa discendenza dopo di te? La discendenza di Abramo È Cristo, ci dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Progenie e discendenza sono sinonimi, è la stessa cosa. Non dice alle progenie come si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice e alla tua progenie che è Cristo. Quando Dio fa questa promessa del nuovo mondo, di un regno escatologico, dei nuovi cieli e della nuova terra simboleggiata nel mondo di Abramo, dalla terra sul quale Abramo stava, Dio dietro Abramo c'era Cristo. La promessa di Dio, la progenie, la discendenza di Abramo al quale Dio fa questa promessa è Cristo. Dio ha fatto questa promessa a Cristo perché Dio nel suo eterno proponimento ha destinato il suo Cristo, il suo figlio che nella pienezza dei tempi si sarebbe fatto uomo, avrebbe vissuto una vita perfetta, sarebbe morto e risuscitato. Dio promette a lui, a questa progenie di Abramo, a Cristo, il nuovo mondo, nel senso che Dio aveva deciso di fare di lui il capo supremo del nuovo mondo. Quando Dio creò la terra nel principio, fece Adamo come capo della sua creazione. Adamo era il re della creazione terrestre ed Eva era la regina accanto al re Adamo. Ma l'eterno proponimento di Dio, e Adamo in questo rispetto era una figura di Cristo, l'eterno proponimento di Dio non era che Adamo sarebbe rimasto il capo della creazione terrestre per sempre. Dio aveva in mente qualcosa di più grande, di più alto e di più meraviglioso. Cristo, Gesù Cristo, l'eterno figlio di Dio che si fa uomo, lui è al centro del proponimento di Dio. Dio aveva predestinato lui a essere capo non soltanto della creazione terrestre, ma dell'intero universo. La volontà misteriosa di Dio, che Dio ha rivelato nella pienezza dei tempi, la volontà di Dio è di raccogliere tutte le cose, tanto quello che sono nei cieli quanto quelli sulla terra, sotto un unico capo. E quel capo è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Dio promette al suo Cristo che gli darà il mondo futuro, gli metterà a capo di una nuova creazione. E poi ancora questa progenie non è soltanto Cristo, perché Cristo nel proponimento, nel piano di Dio non è mai solo. Cristo è Cristo e il suo popolo, perché Cristo è il capo di un corpo e il capo non è mai separato dal corpo. Dove sta il capo, sta tutto il corpo. E siccome Dio fa la promessa a Cristo, Dio fa la promessa a tutti quelli che appartengono a Cristo, a tutti quelli che credono in Cristo, a tutti quelli che confessano, invocano e fanno la volontà di Cristo. A te e alla tua discendenza non è soltanto la promessa di Dio a un uomo che è vissuto tanto tempo fa in un mondo lontano da noi, chissà dove, e noi questa mattina stiamo facendo un po' di storia biblica ricordandoci che Dio nel lontano passato parlò a un uomo facendogli delle grandi promesse meravigliose. Questa promessa è la promessa di Dio a te questa mattina. Dio viene a te e ti dice: a te che sei la discendenza di Abramo mediante la fede in Cristo, mediante la fede in colui che è la discendenza per eccellenza di Abramo, a te prometto di darti questa terra sul quale tu stai come pellegrino e come forestiero. A te prometto il mio regno in eterno, a te prometto di essere il tuo Dio eternamente e dopo averti benedetto in questa vita prometto che ti risusciterò, ti riporterò in vita, ti riporterò nel mio mondo e ti benedirò eternamente. La promessa di Dio ad Abramo è la promessa di Dio a Cristo e la promessa di Dio per tutti coloro che appartengono a Cristo. Perciò questa mattina voglio applicare queste breve verità prendendo spunti dal nostro testo stesso. Quando Dio apparve ad Abramo, mentre Dio sta parlando ad Abramo, Mosè ci dice: Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò. Mentre Dio sta dicendo queste grandi cose ad Abramo, Abramo sta con la faccia prostrato a terra. Abramo, l'Abramo che riceve il rinnovamento delle promesse di Dio, è l'Abramo adorante. Abramo adora il suo Dio, adora il Dio del patto che ritorna a lui e gli ricorda la sua fedeltà, gli ricorda che manterrà le sue promesse. Anche noi, fratelli e sorelle, questa mattina, ascoltando a Dio che viene a noi, rinnovando a noi le sue promesse, prostriamoci con la faccia a terra e adoriamo il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che in Cristo Gesù è anche il nostro Dio, l'Iddio che ha stretto con noi in Cristo un patto eterno, ricevendo un regno, ci dice l'Epistola agli Ebrei, offriamo a Dio un culto con riverenza e con timore. Il fatto che noi siamo eredi del regno deve fare di noi un popolo adorante, un popolo che loda, un popolo che proclama le virtù di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Devo dire che questa mattina sono rimasto impressionato da come abbiamo cantato il primo cantico, Siete stati davvero 10 elode questa mattina. Un popolo che riceve le promesse di Dio non può che essere un popolo che adora, che proclama, che loda il Dio della sua salvezza. E poi concludo. Cammina alla mia presenza. Dio, introducendo questo suo discorso ad Abramo, gli aveva detto, prima ancora di rinnovare tutte queste promesse, io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. Voi, se avete letto lettere dell'Apostolo Paolo, sapete che lui nella prima parte normalmente fa la dottrina, la teologia se volete, e poi nella seconda parte, arrivato a un certo punto, comincia ad esortare, ad applicare le dottrine che lui ha predicato o ha insegnate, a dire ai credenti cosa dovrebbero praticare, a che cosa servono tutte quelle belle cose che hanno ascoltato. Qui invece, in questo messaggio di Dio ad Abramo, Dio non fa la teologia prima e poi quando finisce dice ad Abramo: dunque Abramo, siccome io ti ho detto tutte queste cose, tu devi camminare con me, devi essere integro. Dio comincia il discorso con la pratica e poi conclude con la dottrina. Sarebbe interessante qualche volta per i predicatori cominciare il loro discorso con la pratica e finire con la dottrina, per fare un esperimento e vedere come va. Questo discorso Dio viene ad Abramo e la prima cosa che Dio dice ad Abramo è: tu cammina alla mia presenza. Io l'ho messo alla fine del mio messaggio, ma Dio lo mise all'inizio del suo messaggio. Abramo, tu e Dio abbiamo un patto, sai, tu e Dio ci siamo impegnati in una grande avventura, un'avventura eterna che per te vuol dire benedizioni eterne che tu non puoi neanche immaginare, che tu non puoi neanche concepire. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo, pensando a queste cose, ci dirà: cose che occhio non ha visto, cose che orecchio non ha sentito, cose che non sono salite nel cuore dell'uomo, quelle cose Dio ha preparate per coloro che lo amano. Sai, ad Abramo c'è tutto questo in riservo per te. E dunque ricordati, cammina alla mia presenza. Dio viene ad Abramo e gli dice: cammina alla mia presenza. Vivi la tua vita consapevolmente, coscientemente, sapendo che ovunque sei, in pubblico e in privato, nelle tue tende, fuori, in famiglia, presso i pagani per i tuoi affari, ovunque tu sei sotto il mio sguardo. Ovunque tu sei, il mio sguardo è su di te e tu devi vivere come un uomo che sa questa cosa, come un uomo consapevole che ovunque è sta la mia presenza. Vivi la tua vita alla mia presenza, compie tutto quel che tu devi compiere, le tue responsabilità familiari come capo della tribù, come uomo d'affare, come principe nella tua tribù, tutto quel che tu devi fare, fallo come un uomo che sa che sta alla mia presenza. Cammina alla mia presenza. In precedenza Mosè ci aveva parlato di due uomini che camminò con Dio. Noè fu uomo integro e buono. Noè camminò con Dio. E poi Enoch camminò con Dio e poi non fu più perché Dio lo prese. Adesso Dio sta chiamando ad Abramo e questa mattina Dio sta chiamando noi, alla luce del fatto che Egli ha grandi cose in riservo per noi, a camminare alla mia presenza. Cammina alla mia presenza è un invito alla comunione con Dio. Nel Nuovo Testamento la versione neotestamentaria di questo è l'invito, la chiamata di Gesù ai laodiceani: io sto alla porta e busso, chi apre io entrerò e cenerò con lui. Dio vuole avere comunione con il suo popolo, Dio vuole camminare con noi e Dio vuole che noi camminiamo con lui. Cammina alla mia presenza e sii integro, cammina fedelmente dinanzi a me. Compie i tuoi doveri e le tue responsabilità nei miei confronti e nei confronti del tuo prossimo attorno a te. Cammina nella mia presenza e sii integro. L'integrità, qui purtroppo c'è una versione in inglese che dice, che traduce sii perfetto, dando l'impressione che si sta parlando di una perfezione, nel senso non dobbiamo avere nessuna imperfezione. In realtà questo testo parla della completezza. Sii un uomo completo, compie tutto il tuo dovere, compie tutta la mia volontà per te come tu la conosci. Alla luce del fatto che Dio ci fa questa promessa, la promessa di una nuova terra, del nuovo mondo, del regno escatologico di Dio, noi dobbiamo camminare alla presenza di Dio e noi dobbiamo sforzarci, impegnarci, confidando nella grazia e nella potenza del Signore, ad essere integro dinanzi al nostro Dio, al Dio del patto, al nostro Padre, al nostro Redentore e il nostro Salvatore. Amen. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Dio nostro, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Tu, Signore, che in Cristo Gesù, la discendenza di Abramo, sei diventato anche il nostro Dio, il nostro Padre. Tu che ci hai donato quella fede mediante la quale noi diventiamo la discendenza di Abramo, giustificati mediante la fede in Cristo ed eredi con Lui della stessa promessa, delle stesse promesse di quelle cose, Signore, che non sono salite nel cuore dell'uomo, che gli occhi dell'uomo non hanno visto, che le orecchie non hanno mai sentite. Veniamo dinanzi a te, o Signore, chiedendoti la grazia di essere integri, chiedendoti, oh Signore, di operare e di continuare, Signore, la Tua opera nei nostri cuori, perché possiamo camminare con Te, perché possiamo essere integri, perché mediante, Signore, la pratica dei Tuoi comandamenti, compiendo la Tua volontà in riconoscenza a Te per tutto quel che hai compiuto per noi, per quel che stai compiendo e per quel che compirai ancora per la nostra gloria eterna, Signore, che noi possiamo mostrare l'amore, la riconoscenza, l'ubbidienza e la sottomissione a Te che Tu ci chiedi nella Tua parola. Ti preghiamo e Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.